è anzitutto recupero un pensiero che va in continuità a ciò che ho detto questa mattina durante l'omelia, perché così penso che sia necessario completare quel pensiero. Dicevo stamattina che quel brano di Marta e Maria non è una, così, sia appunto una distinzione tra vita contemplativa e vita attiva, ovviamente c'è ben altro dietro. E Marta rappresenta il fariseismo in qualche modo, Marta rappresenta l'idropico che è gonfio di sé attraverso le sante buone opere, perché si può essere molto agitati anche nella vita spirituale, lei si agita molto spiritualmente, nel senso appunto che vuole fare tante cose belle per Dio, ma non sono queste che ovviamente salvano. Maria è colei che invece è il ricettacolo dell'azione di Dio, è proprio il contrario. Possiamo dire che Marta rappresenta la religione, Maria rappresenta la fede, e il cristianesimo, non essendo più una religione, adesso è una fede, appunto è l'accoglienza dell'opera di Dio nell'uomo, questo è il cristianesimo. Ma un secondo passaggio è proprio quello di considerare l'invito, così ve la butto lì come proposta, di pensare a questa famiglia di Betania come un unico personaggio. Cioè in realtà la casa di Betania rappresenta la Chiesa, e nella Chiesa c'è il discepolo, quindi possiamo dire, addirittura azzardare a pensare che Marta, Maria e Lazzaro in realtà non siano tre personaggi distinti, ma siano soltanto un personaggio, che è la figura del discepolo. La stessa cosa avviene in Giovanni, se voi pensate Giovanni, il discepolo che Gesù amava, Pietro e Giuda, in realtà Giovanni pare che voglia farli pensare come un unico personaggio. E così avviene anche in Luca. Marta, Maria e Lazzaro sono un unico personaggio, che è il discepolo. E cosa ci sta dicendo Luca? Che fino a quando non viviamo come Maria, cioè ascoltiamo la parola, cioè Dio che parla e mi raggiunge, finché non mi lascio raggiungere dall'opera di Cristo in me, io non potrò fare nessuna opera salvifica. Ma una volta che accetto di essere amato, posso cominciare ad amare, posso cominciare a compiere le opere, quindi le opere sono conseguenziali all'opera di Dio in me, quindi sono importantissime, ma soltanto come secondo momento. Quindi le opere non sono per attirare l'azione di Dio in me, ma perché Dio mi ha raggiunto, io posso cominciare ad amare. E questa è Marta. Quindi Maria è ricettacolo, Marta è colei che si è fatta raggiungere dall'amore, può cominciare a servire, la suocera di Pietro possiamo dire che è la Marta guarita, che si alzò e si mise a servire, quindi Maria è ricettacolo, Marta è un secondo momento in cui comincia ad amare perché è raggiunta, e quando comincia ad amare i fratelli allora sperimenti, come dice Giovanni nella prima lettera al capitolo 3 versetto 14, sperimentiamo la vita risorta, ecco Lazzaro. Quindi l'invito che vi faccio è proprio quello di considerare questi tre come un unico personaggio, che è il discepolo. Il discepolo è prima Maria, poi diventa Marta, e grazie a questo può sperimentare la vita risorta come Lazzaro. Così è un pensiero che ho maturato e ve lo...
È nuovo.
Ma il Vangelo è sempre nuovo, Guai se non fosse nuovo. Siamo noi che siamo vecchi, non di età, ma spiritualmente. Bene, allora passiamo invece agli Atti, La scorsa volta ci siamo fermati sui primi 8 versetti. Stamattina continuiamo, non ne facciamo molti perché è talmente denso il brano di Luca che necessita il tempo giusto. Leggiamo alcuni, possiamo leggere fino al 14, poi vediamo dove arriviamo. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo». Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro, Giovanni, Giacomo, Andrea, Filippo, Tommaso, Bartolomeo, Matteo, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone, lo Zelota, e Giuda, figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Allora, dopo ciò che abbiamo letto la scorsa volta, il centro di questa pericope che abbiamo letto è l'ascensione al cielo di Gesù. Gesù ascende al cielo. Luca pare molto interessato a questo evento. Possiamo dire che l'ascensione era molto, molto caro a Luca, un avvenimento molto caro, perché il suo Vangelo l'ha chiuso con l'ascensione e gli Atti, sempre opera lucana ovviamente, viene aperta dall'ascensione, quindi l'ascensione ha per Luca, per la Chiesa lucana, un grande significato. E cosa avviene nell'ascensione? Gesù si stacca dalla Chiesa, prende le distanze dalla comunità, dai suoi. Ma questo cosa provoca? Provoca un nascere della Chiesa. Cioè, sembra quasi, a una prima lettura sembra negativo, no? Che Gesù si stacca e li lasci orfani, invece no. Permette agli uomini, questo suo staccarsi, di diventare pienamente quello che avrebbero dovuto diventare. Cioè, la vocazione dei discepoli, la vocazione della Chiesa, si compie grazie a questo staccarsi di Gesù. D'altra parte, ci pensiamo, funziona così anche a livello umano. Il bambino, per poter nascere, deve staccarsi dalla madre, deve prendere le distanze dal grembo materno, se no muore il bambino, se non esce. Se la madre non si stacca dal feto, dall'embrione che ha dentro. Quindi è un avvenimento, quasi un ossimoro, no? Questo staccarsi di Gesù fa nascere il discepolo e di conseguenza la Chiesa. Ma in che senso ci fa nascere? Ci fa nascere, è vero, come discepoli, ma i discepoli chi sono? La Chiesa che cos'è? Testimoni. Ci fa nascere come testimoni. Il suo staccarsi ci permette di testimoniare. E poi, ovviamente, sono cose che vedremo, adesso lo sto solo anticipando. E testimoniare cosa vuol dire? Renderlo presente. Allora possiamo dire che Gesù si stacca, ascende al cielo perché una volta fattici nascere come discepoli, come testimoni, lo possiamo rendere presente sulla terra. Anche perché se ci pensate un attimo, Gesù presente sulla terra era presente in quel momento, in quello spazio geografico molto limitato. Una volta che ascende al cielo e ci rende capaci di renderlo presente, lo rendiamo presente su tutta la terra. È bene per me che io, è bene per voi che io me ne vada, perché io finalmente potrò essere in mezzo a voi. Cioè il suo andarsene permette la sua presenza più forte in mezzo a noi. E come facciamo a rendergli testimonianza? Come facciamo a testimoniarlo? Cioè a renderlo presente, a incarnarlo. Questo vuol dire testimoniarlo. Incarnarlo nel mondo. A essere madri di Gesù, perché in fondo la nostra vocazione è essere madri di Cristo. Madri. La madre partorisce il figlio, lo rende gli dà da carne al figlio, no? Ecco la Chiesa, che cos'è? La Chiesa ha il compito di dare carne a Cristo nel mondo, a renderlo presente, incarnarlo. In che modo lo possiamo testimoniare, cioè renderlo presente nel mondo, incarnarlo? E qui il testo è molto esplicito, molto chiaro. Fissando il cielo, guardando sulla terra, tornare a Gerusalemme, andare al piano superiore. Ecco, dopo questi, attraverso questi quattro passaggi, noi possiamo incarnarlo nel mondo. Fissando il cielo, guardando la terra, tornando a Gerusalemme e andando al piano superiore. Ma andiamo con ordine, cerchiamo di comprendere bene il tutto. Versetto 9. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Detto questo cosa? Cos'è avvenuto prima, nei primi 8 versetti? Cosa abbiamo visto la scorsa volta? Un sunto del Vangelo. Un sunto. Quindi possiamo dire che queste cose sono il Vangelo. Detto il Vangelo, ma in Dio, in Gesù, quindi in Dio, dire e fare coincidono, opere e parola coincidono, quindi detto e fatto questo, cioè il Vangelo è questo. Dopo il Vangelo, dopo aver detto e fatto, se ne va. Abbiamo detto si separa. E cosa provoca nei discepoli questo andarsene? Lo abbiamo nella prima parte di Luca, cioè nel Vangelo di Luca. Tenete conto che è molto tardivo la separazione, è molto tardiva la separazione tra Vangelo e Atti, eh? Siamo nel IV secolo, prima Vangelo e Atti erano un'opera sola. Nella prima ascensione, nel primo racconto, essi tornarono pieni di gioia. Bellissima, la gioia. Questo provoca, altro che tristezza. Tornarono pieni di gioia perché lui si era staccato da loro. Perché cosa provoca l'essere andato? Abbiamo detto cosa provoca la possibilità della nostra testimonianza, ma ancora più profondamente, dove è andato Gesù? Ma più che un luogo è uno stato, quello che Gesù vive dopo l'ascensione. È giunto alla pienezza, si è compiuto in maniera definitiva. Questo suo ritorno al Padre, è vero che va verso il Padre, ritorna al Padre, ma ha il senso di compimento. Lui è il nostro capo, la testa, che è giunta là, in quel luogo che gli era preposta, che gli era propria, raggiunge la sua piena vocazione, possiamo dire, ma è soltanto la testa di un corpo che è la Chiesa. Quindi ci sta dicendo Luca che se lui è giunto alla luce, alla meta definitiva, nel senso di pienezza, di compimento, lì saremo anche tutti noi. Ecco dove scaturisce la gioia dei discepoli. Colossesi 1,16 dice: tutto è stato fatto in Lui, in vista di Lui e per Lui, e tutto sussiste in Lui, e fuori di Lui nulla c'è di ciò che esiste. E questo Lui è venuto alla luce, di conseguenza tutto ciò che è suo avrà lo stesso compimento, avrà la stessa destinazione, la pienezza, la luce, e di qui non si scappa. E questa è la nostra pienezza. E questa è la nostra gioia. Forse noi non ci... pensiamo a volte che tutto debba ancora succedere, tutto debba ancora... devo ancora fare chissà cosa per vivere questo, chissà che... No. È qui che risiede la nostra gioia, che sicuramente ci succederà questo. Come Cristo è venuto alla luce attraverso la sua ascensione, il suo essere elevato, questo capiterà a tutti noi. Perché? Perché siamo stati fatti in Lui, siamo della stessa sostanza in qualche modo, abbiamo la stessa natura, abbiamo lo stesso DNA. Siamo figli come lui è figlio, e se il figlio è arrivato al padre, lui il capo di un corpo, perché non deve arrivare tutto il corpo là dove è arrivato la testa? Capo non in senso di capo testa, eh? E per Paolo questo è talmente vero, è talmente grande, che non perdo occasione per ricordarlo. Pensate soltanto a Efesini. Noi siamo già morti con Cristo, consepolti con Cristo, corrisuscitati con Cristo, con seduti alla destra di Cristo, con Cristo. Siamo già morti, siamo già sepolti, già risuscitati e sediamo già lì. È bellissimo questo. La nostra vita, per dire in un altro modo, sempre in maniera paolina, è già nascosta nei cieli in Cristo. Poi, quando si rivelerà Cristo, allora vedremo chi è Lui e chi siamo noi. Ma intanto stiamo già lì. E tutto quello che noi facciamo su questa terra non è altro che non arrivare lì, ma un renderci conto che siamo già lì. La nostra vita non è altro che un venire piano piano alla luce. E Paolo dice, non solo noi, ma anche la creazione, la stessa creazione. Allora l'ascensione di Gesù ci dice dove stiamo andando. Ma forse più che dove stiamo andando, ecco, non tanto il luogo, dicevo, ma cosa si sta compiendo in noi? Questo ci dice l'ascensione di Gesù. Cosa si sta compiendo in noi? Di quale vocazione siamo stati fatti partecipi? Voi capite che nessun male, nessuna violenza, nessuna cattiveria, nessun tradimento, nessuna cosa che possiamo subire o vivere può toglierci da questo, può rompere questo. Questa è l'incarnazione, questo è l'incarnazione di Gesù. Grazie alla sua incarnazione, al suo essere fatto uomo, del suo essersi fatto uomo, essersi di Dio, fatto uomo in Cristo, ogni carne partecipa della realtà di Cristo. Con l'incarnazione noi siamo diventati corpo di Cristo. Cosa possiamo temere? Ovviamente voi avete colto cosa ci sta dietro quel fu elevato. Luca non usa elevato nel senso fu come fosse un ascensore, no? Non è quello. Per Luca elevato ha significato dell'elevazione della croce. Lì vede la croce Luca. Ma certo, perché la croce che cos'è? È l'amore folle di Dio. La croce non è altro che proprio questo. La croce è la manifestazione massima dell'amore di Dio per l'uomo. E forse si può vedere anche un rituale che veniva compiuto dai popoli pagani anche. Ripreso poi dall'ebraismo, e perché no? Luca può avere anche pensato a questo, cioè quando un figlio nasceva, il padre, se lo riconosce, cosa fa? Lo prende in braccio e lo eleva in alto, lo eleva in alto e elevandolo lo riconosce come figlio, altrimenti lo buttava giù dalla rupe tarpè. Siamo riconosciuti, ecco bellissimo anche questo, siamo riconosciuti come figli in questo essere suo, essersi elevato di Cristo. Con la salita sulla croce di Cristo siamo riconosciuti come figli dal Padre, siamo figli, siamo diventati figli. Io penso che questi brani non sono da capire, sono da contemplare, cioè sono bisogna soltanto contemplare, cioè permettere che questi non sono da meditare, eh? Meditare è l'azione che l'uomo fa verso Dio, la meditazione. La contemplazione è semplicemente accettare che questo avvenga in noi. La contemplazione è accettare quest'opera di Dio in noi, contemplare ciò che Dio sta facendo, è questo che sta facendo. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. La nube vuol dire che tra noi e lui è stata posta una nube. Ma che cos'è la nube nel Vangelo? Ha la stessa portata di ciò che la nube è nell'Antico Testamento. Che cos'è la nube nell'Antico Testamento? È Dio. Pensate questa nube che accompagna nell'esodo il popolo nel deserto. Quindi la nube diventa salvifica. Perché? Perché conduce nella morte, il deserto è la morte, quindi conduce lungo la morte all'uscita, quindi Dio si fa presente come nube di giorno, mentre di notte come fuoco. La nube è poi simbolo di fecondità. Noi che viviamo in questo clima mediterraneo, tutto sommato vorremmo sempre il sole, no? Ma la nube in un popolo semitico che vive nel deserto, la nube è vita, perché se c'è nube vuol dire pioggia e la pioggia è fecondità. Quindi quando si parla di nube, purtroppo noi occidentali lo leggiamo come qualcosa di negativo, quando si parla di nube nel Vangelo è sempre qualcosa di estremamente positivo. Anche quel passo di Luca e di Matteo, no? Quando dice il Padre farà sorgere il sole sui giusti e sugli ingiusti, farà piovere, ma piovere non è, è una benedizione, è una pioggia. Benedirà i giusti e gli ingiusti. Stiamo attenti, perché noi leggiamo sempre il Vangelo con le nostre categorie. Bisogna sempre mettersi dalla parte israelita, cioè semitica, se no non comprendiamo nulla. Quindi la nube come vita, perché ti porta fuori dalla morte, nube come fecondità. Quindi se adesso, dopo l'ascensione, è stata posta una nube, vuol dire che questo Dio continuamente ci guida e ci benedice. Noi siamo continuamente sotto la fecondità di Dio, o meglio sotto l'azione feconda di Dio che dà fecondità alla nostra vita, e continuamente sotto la guida di Dio. Per questo che è stato posto tra noi e Lui una nube. Non è negativa questa cosa, questa separazione. Abbiamo una guida sicura. Abbiamo una presenza certa nella nostra vita. Tradotta in soldoni, che cos'è questa nube? La parola è l'Eucaristia. La parola è lampada al cammino, quindi ciò che ci permette di passare il deserto. E la nube è la fecondità, ovviamente, l'Eucaristia. Quindi con l'elevazione che la croce e l'ascensione al cielo, al Padre, ci dice che Cristo e continua a portarci fuori dal deserto e ci dà fecondità attraverso la parola e l'Eucaristia. Le due mense che ci permettono di attraversare il deserto e di vivere in maniera feconda. i rimandi alla nube sono infiniti nell'Antico Testamento, se avete poi, sarebbe bello che faceste anche una ricerca, no, sulla nube. Pensate alla nube di Ezechiele che va via dal Monte degli Ulivi, no? Che esce, che riempie il Tempio, che... La nube nell'Antico Testamento è affascinante, ma non ci può perdere, non ci si può perdere dietro a tutto. L'importante è capire che questo andarsene di Gesù non è un andarsene, è una presenza molto più profonda e feconda di quando era presente. Gesù non ha abbandonato i suoi, li ha raggiunti in maniera ancora più profonda. Anzi, possiamo dire questo, che nell'Antico Testamento ci viene presentato un Dio che cammina dinanzi a noi nella nube o nel fuoco, comunque un Dio dinanzi. Durante il Vangelo, cioè durante la vita pubblica di Gesù, con quello che Gesù ha detto e ha fatto, Gesù è diventato il Dio con noi. Matteo ci tiene molto questo con noi, lo ripete tre volte, no? All'inizio, a metà, alla fine del suo Vangelo, il Dio, l'Emanuele, il Dio con noi. Dopo la sua ascensione, ancora più profonda la sua presenza, non è più il Dio dinanzi, non è più il Dio con, ma il Dio in noi. Adesso Dio è in noi, e questo essere in noi vuol dire che siamo dello stesso corpo, e visto che il capo, di la testa di questo corpo è già nella gloria, è questione di sapere che tutto si compierà anche per noi, o meglio, si è già compiuto, e la nostra vita non è altro che un arrivare a rendercene conto sempre di più. E poiché, versetto 10, essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro. Fermiamoci un attimo sul versetto 10. Purtroppo la traduzione, per quanto possa essere bella, non rende giustizia del testo originale, ovviamente. Tradurre e tradire, no? Dicono in poesia, ma è vero anche nel Vangelo. Cosa sta dicendo Luca qui? Non tanto essi stavano fissando il cielo. Possiamo tradurre così. Erano fissanti, erano come tradotto sembra quasi che loro avessero gli occhi fissi al cielo, e invece erano loro, erano essere fissanti. Non è questione di occhi, è questione di essere. Loro erano fissi verso il cielo. Non so se riesco a... Guardate che qua dietro c'è una cosa potentissima. Tutto questo che si sta verificando ha provocato questo, la loro, loro essere indirizzati verso il cielo, orientati verso il cielo. Loro, i discepoli, cioè noi. Il loro essere è proprio star lì, a guardare lì. Il cristianesimo, cioè i cristiani, sono coloro che sono orientati verso il cielo. Siamo fatti per quello. Siamo fatti per guardare il cielo. Siamo fissi nel cielo. Perché? Perché il cielo che cos'è? Nel Nuovo Testamento. E cos'è nell'Antico Testamento? Il cielo. è Dio. È curioso, non lo sapevo, ma mi è stato fatto notare che etimologicamente la radice di cielo e di Dio è la stessa, è la medesima. Etimologicamente Dio e cielo hanno la stessa etimologia. Entrambi sono splendenti, luminosi, luminosi. Luce, Dio e cielo. Quindi vuol dire che noi siamo fissi nel cielo, cioè siamo esseri celesti in questo senso, non angeli, essere celesti perché siamo fatti per quello, perché se noi non fossimo nel cielo ci autodistruggeremmo, non fossimo indirizzati lì. Ed è guardando il cielo che uno capisce le cose della terra. Più guardi il cielo, non è che più ti stacchi dalla terra. Più guardi il cielo, cioè guardi la tua origine, la tua realtà, la tua natura, perché la tua natura è il cielo. E Dio, ecco, più guardi Dio, più guardi il cielo, più comprendi quello che sei carne, che sei fango, e comprendi le cose della terra. Possiamo dire che la chiave di lettura, la password, diciamo, del vivere in maniera terrena è in cielo. Un autore dice una bella cosa, no? E dice che la nostra vita è tutto un continuo passaggio tra il considerare e il desiderare. Cos'è considerare? Considerare vuol dire etimologicamente con sideris. Stare con le stelle. Considerare vuol dire stare con le stelle, contemplare il cielo, cioè avere il cuore e la mente tutto lì. E allora una volta che consideri, cominci a desiderare. Desiderare vuol dire sperimentare la mancanza delle stelle. De, privativo, sideris. E questo è ciò che avviene nel mondo. Cioè, smetti di guardare le stelle e cominci a camminare sulla terra secondo ciò che hai visto nel cielo, come nostalgia. Possiamo dire che la nostra mappa per muoverci su questa terra è il cielo. Il criterio di lettura della nostra vita relazionale sta in cielo. Il come muoverci su questa terra è il cielo. Il criterio del vivere lì. Il cielo è Dio, ovviamente. Ma cosa guardiamo se guardiamo il cielo? Abbiamo detto che guardiamo la nube. E la nube che cos'è? La parola e l'Eucaristia. Criterio per muoverci su questa terra è la parola di Dio, il Vangelo e l'Eucaristia. E la parola di Dio che cos'è? Cosa ci dice tutta la parola di Dio? Dovessimo tradurla tutta in una relazione, in una frase. Tutta la Bibbia ci dice soltanto, Antico e Nuovo Testamento, che Dio ci ama la follia, cioè che Dio è Padre e noi siamo figli. E cos'è l'Eucaristia? Non è altro che l'amore che possiamo vivere tra di noi, perché mangiando l'amore diventiamo capaci di amare. Ecco la nostra mappa per muoverci su questa terra. Sapere di essere figli e possibilità di farci fratelli. Parola e Eucaristia. Guardavano verso il cielo, fissavano il cielo, mentre egli se ne andava. Interessante che Luca usa, in greco c'è un imperfetto, che l'azione si è verificata e continua a verificarsi. È un verbo che esprime continuità. Se ne andava e continuava ad andare verso il cielo, perché l'ascensione non finisce. L'ascensione di Gesù non è avvenuta una volta per tutto, continua sempre. Ma fino a quando? Fino a quando tutti arriveranno ad essere dove Lui è. Tutti e tutto, uomini e creazione. E compaiono qui due uomini in bianche vesti. Interessante. Ci sono due uomini che spiegano il senso della parola. Qui Luca gioca con le parole, perché due angeli, due uomini in bianche vesti fa pensare agli angeli, no? Ma sono angeli o sono uomini questi qui? Se prendiamo Luca 9,52... Leggiamo. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, vedete, egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi sono chiaramente gli apostoli, che hanno il compito di spiegare ciò che sta avvenendo, spiegare la parola. Ma in greco non è messaggero, in greco è angelos, cioè angeli. Mandò angeli davanti a sé, che sono gli apostoli. Ecco chi sono gli angeli. Sono gli apostoli che hanno il compito di rivelare la parola. Questi due sono gli apostoli che annunciano il significato della parola. Gli apostoli sono la legge, i profeti che parlano di Gesù. Vi ricordate nella trasfigurazione che qualcuno parla con Gesù? Sono questi. Mosè ed Elia, legge e profeti che costituiscono la parola. Gli apostoli sono come la legge e i profeti che parlano di Gesù e sono incarnazione costante della parola che hanno ascoltato, hanno visto e che trasmettono anche a noi. E cosa dice il testo? Si presentarono a loro, si apprestarono a loro, si fecero accanto a loro, letteralmente, si avvicinarono a loro. Vi viene in mente qualcosa? I discepoli di Emaus. Gesù, con la sua resurrezione, si fece appresso ai suoi. E anche qui viene usato un imperfetto, cioè si avvicinarono e continuano a avvicinarsi, cioè un'azione che non ha fine. Ecco allora cosa avviene nella Chiesa. Continuamente, grazie all'ascensione di Gesù, Cristo si fa presente, spiega la parola e ci sta accanto. E dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Qui si parla di questo Gesù che verrà. Però stiamo attenti, la valenza di questo verrà. Bisogna rifarsi per forza ad Apocalisse. Il verrà non è un tempo futuro. Per gli ebrei non c'è presente, per la lingua ebraica non esiste presente, passato e futuro. Esiste sempre un presente che ha valore di compiuto e di incompiuto. E qui ha senso di compiuto nella mentalità semitica questo testo, anche se è greco, ma bisogna rifarsi alla mentalità semitica. Nel senso che non verrà, ma viene e continua a venire. E bisogna rifarsi per forza ad Apocalisse, dove al primo capitolo, più volte, ed è impressionante che in pochi versetti venga ripetuto tre volte, cioè vuol dire che c'è qualcosa di grosso. Apocalisse 1, allora, al versetto 4, ad esempio, Giovanni alle sette chiese che sono in Asia. Grazie a voi e pace da colui, c'è una C maiuscola, ovviamente colui è Cristo, che era e che viene, non che verrà, che viene. Cristo è il veniente, Cristo è colui che viene, che era, che è e che viene. È bellissimo questo. Cristo come colui che viene. Ora, se colui che viene, il discorso di stamattina anche, no? Dell'omelia. Se Cristo è colui che viene, andargli incontro, cosa vuol dire? Accoglierlo. Paradossalmente, andare in... Noi puntiamo tantissimo nella nostra mentalità religiosa, no? Di andare incontro a Cristo, no? Quindi cammino, ascesi, andare, sforzarsi, raggiungerlo, correre dietro l'agnello, no? Per dire ancora con Apocalisse. Ma in realtà alla fine tutto si risolve nello spalancare le braccia e dire: vieni. Io so che è un ossimoro, cioè è un qualcosa di... però è così. Allora la sequela nel cristianesimo, che cos'è la sequela? Seguire Cristo vuol dire permettergli di raggiungermi. Sei il veniente. Cioè, fosse quello che va, allora bisogna andare dietro. Qui ci sarebbe da approfondire una cosa. Pensate, Luca 14, mi sembra, quando Gesù delinea chi deve essere, chi è il discepolo. Il discepolo è colui che deve odiare, poi è stata edulcorata un po' la nuova traduzione, però il significato è quello, c'è poco da fare. Padre, madre, fratelli, figli, sorella, tutto, per essere discepoli. Prendere la propria croce e seguirlo. Ma cosa voleva dire Gesù? Chi è che può vivere così? Chi è che può arrivare ad odiare, pensate, una madre o un figlio, no? Chi è che può seguirlo? E Gesù dice, eppure queste sono le condizioni per essere discepolo. Chi è che riesce a farlo? Nessuno. Allora Gesù in Luca, e guarda caso lo stesso autore, ci sta dicendo che l'unico modo per essere discepolo di Cristo è non essere discepolo di Cristo. Perché qualora anche ci fosse uno che riesce a odiare un figlio per Gesù o a seguirlo, non è discepolo. Perché vuol dire che si è impegnato talmente tanto e lì non può essere raggiunto. È l'idropico, è il fariseo, è quello che pensa che è di essere riuscito. Guardate, queste cose sono sconvolgenti, eh? Cioè, l'unico modo per essere discepolo è non riuscire ad essere discepoli. Perché se tu riuscissi a essere discepolo, secondo quelle cose che Gesù dice, vuol dire che ti sei rovinato. E Gesù non può avvicinarsi a quelli che si sono sforzati così tanto. Perché l'essere discepolo vuol dire lasciarsi raggiungere da colui che viene. Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Abbiamo detto all'inizio che la questione per poter essere discepoli, no, in questo qua, no, nel senso di potersi far raggiungere per poter vivere l'ascensione di Gesù, tutto questo abbiamo detto che era guardare il cielo, fissare il cielo, guardando sulla terra. Perché state a guardare il cielo, a fissare il cielo? Adesso abbiamo detto che è importante fissare il cielo, ma soltanto come comprensione di come muoversi sulla terra. Per questo che questi uomini dicono, questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Guardate che questo versetto è di una potenza incredibile. Verrà, ecco importante, non è questione di aspettare che un giorno tornerà sulla terra. Verrà, abbiamo detto che è colui che viene sulla terra. Allora la questione è riconoscerlo adesso veniente sulla terra. E come andò in cielo Gesù? Attraverso la croce. E la croce che cos'è? L'amore. Cosa vuol dire? Vuol dire che Noi faremo esperienza qui, ora, del Cristo che viene soltanto quando si compirà in mezzo a noi l'amore. Verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. L'abbiamo visto andare in cielo quando fu elevato da terra su una croce, un pezzo di legno, cioè l'amore più grande verso coloro che lo hanno fatto fuori, cioè tutti noi siamo assassini di Dio. Quindi, noi faremo esperienza del Cristo veniente quando faremo esperienza dell'amore. Quindi possiamo dire che è affidato alla nostra responsabilità il suo ritorno. Cristo verrà, o meglio, Cristo viene e continua a venire se noi viviamo l'amore. Se no, Egli non può venire. Pensate la responsabilità che abbiamo. E per Luca questa cosa è importantissima. Luca ha diversi discorsi escatologici, ma più degli altri, ma tutte le volte che Luca parla di escatologia, parla sempre dell'amore qui ed ora, la famosa escatologia realizzata, compiuta. Cristo non è che verrà un giorno, Cristo viene, continua a venire ogni volta che viviamo l'amore tra di noi. Luca è l'unico che ricorda quel, adesso non ho la citazione sotto, ma è l'unico che ricorda quell'episodio, no? Al tempo di Noè mangiavano, bevevano, tutti facevano la stessa cosa, no? Compravano, vendevano, dormivano, vegliavano. E Noè cosa faceva? Costruiva l'arca. Poi viene la morte, Noè si salva e gli altri no. Cosa vuol dire? Costruire l'arca vuol dire che Noè cosa ha fatto? Ha obbedito a Dio, no? Ha compiuto l'arca. Compiere l'arca vuol dire costruirsi nell'amore, perché solo l'amore è più forte della morte, chi ama ha vinto la morte. Quindi venne la morte per tutti, ma soltanto Noè e quelli che hanno amato si sono salvati. Vedete che Luca, questa è escatologia per Luca. E la morte, il diluvio, viene ogni giorno per noi. E noi ci salviamo soltanto attraverso l'amore. Matteo riprenderà la stessa cosa dicendo, in Matteo 25, quello che avete fatto al più piccolo avete fatto a me. E quello di Matteo non è il giudizio finale. Questo solo la CEI è riuscita a mettere il giudizio finale, ma non c'è più da nessuna parte che fosse il giudizio finale. Non è altro ciò che si vive in ogni istante, qui ed ora. Ogni momento è giudizio, nel senso che amando l'altro rendiamo presente Cristo. L'avete fatto a me. Io sono lì ogni volta che avete amato. Ecco allora, Al capitolo 17, versetto 12, mi pare, viene chiesto: quando è che verrà il regno di Dio? No, 17:21, che purtroppo viene tradotto anche male. Luca 17:21. I farisei domandarono: quando verrà il regno di Dio? E gli rispose loro: il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione, e nessuno dirà eccolo qui oppure eccolo là, perché ecco il regno di Dio è in mezzo a voi. Sarebbe dentro, dentro di voi. Quindi non è questione di aspettare che venga il regno di Dio o aspettare che torni, per dirla con Atti 1. Non è questione di qualcosa che... noi non siamo in attesa che qualcosa si compia. No, che si compia sì, perché deve compiere nel senso di arrivare alla pienezza, ma non qualcosa che arrivi. Il regno di Dio è già qui ogni volta che viviamo tra di noi, in mezzo a noi, l'amore. E com'è possibile fare questo? Perché il regno di Dio è dentro di noi. Abbiamo detto che con l'incarnazione e l'ascensione noi siamo diventati divini, capaci, abilitati all'amore. Quindi ecco che cos'è il compimento, la realizzazione nostra dell'uomo. C'è una bella preghiera fiamminga del 1300 su questa venuta di Cristo in mezzo a noi, che si realizza tra di noi ogni volta che amiamo, perché possiamo finalmente permetterci il lusso di amare, perché siamo stati raggiunti dall'amore. E poi è confluita anche in una canzone che si cantava forse un po' di anni fa nelle chiese anche. Cristo non ha mani, no? Ha soltanto le nostre mani, ma l'originale è una preghiera fiamminga del 300. Ve la leggo, così a mo' anche di conclusione di questo momento. Cristo non ha più mani, ma soltanto le nostre mani, per fare oggi le sue opere. Cristo non ha più piedi, ha soltanto i nostri piedi per andare oggi alle persone. Cristo non ha più voce, ma soltanto la nostra voce per parlare oggi di sé. Cristo non ha più forze, ma soltanto le nostre forze per guidare le persone a sé. Cristo non ha più Vangeli che esse leggano ancora, ma ciò che facciamo in parole e in opere è l'Evangelo che lo Spirito sta scrivendo oggi. Quindi possiamo dire che il Dio Onnipotente, salito al cielo, accetta di essere debolezza infinita. È curioso che è entrato nel mondo come debolezza infinita, come pugno di carne in una grotta a Betlemme, ed è asceso al cielo diventando ancora una volta debolezza infinita, e anche con molto rischio, perché ha demandato tutto agli uomini, li ha abilitati a tutto, perché adesso l'uomo può amare, può renderlo presente in mezzo alla storia. Ma adesso c'è una grande responsabilità da parte nostra. Il più grande dramma che possiamo vivere, o che potremmo vivere, è quello di attendere, chissà, che venga, si instauri il regno di Dio, come gli ebrei stanno aspettando, quando Gesù dice: eh no, io sono già qui in mezzo, rendetemi presente, io non posso più. Dio non può più rendersi presente, ma lo può fare soltanto attraverso la nostra responsabilità. Va bene.